Jukebox 900.
Buonasera a tutti, bentrovati a Jukebox 900 e ben ritrovato al nostro ospite Saul Beretta. Buonasera Saul, eccoci qua.
Buonasera Claudio, molto contento di essere ancora qui.
Beh, anche per noi è un grandissimo piacere e tra l'altro oggi sarà un po' un sequel della puntata precedente in un certo senso, perché ci ricollegheremo in qualche modo, specialmente nella partenza, no? Abbiamo parlato nella scorsa puntata, peraltro ricordo come sempre a voi che ci state ascoltando che è riascoltabile sul nostro sito internet, abbiamo parlato di Etty Hillesum, un personaggio molto molto interessante, vissuto nella prima metà del Novecento, poi scomparsa purtroppo nel campo di sterminio di Auschwitz, e della musica che girava attorno al suo salotto assieme al fratello Misha, che era uno straordinario pianista. Oggi invece parliamo di una delle figure più importanti non solamente della musica del Novecento, ma in genere della cultura del Novecento. Per quanto riguarda la cosiddetta musica contemporanea, è un personaggio assolutamente fondamentale che tu ami tantissimo.
Alla follia.
Sì. Quindi lascio a te il piacere di annunciarci il nome e soprattutto anche il tema del percorso che ci vuoi proporre questa sera, perché è davvero molto bello e molto interessante e anche molto attuale attorno alla sua musica.
Sì, stiamo parlando di John Cage e stiamo parlando per me di un amore grandissimo, diciamo totale, e anche se ho imparato a amare John Cage tardi, già dopo il diploma di pianoforte, perché sfortunatamente spesso i percorsi ministeriali lasciamo perdere, ma i percorsi didattici dei pianisti non arrivano dove va l'Enterprise, l'astronave che raggiunge mondi sconosciuti. E così quando un amico mi ha regalato Lettere a uno sconosciuto, nell'edizione italiana, un'edizione bellissima della Socrates, erano metà degli anni 90, ecco, io sono diventato John Cageano a tutto tondo, ho cominciato a divorare tutti i libri che uscivano in italiano, a cercarli quando potevo in inglese, a imparare a memoria le frasi. La conferenza su niente è diventato un mio mantra per anni, insomma mi ha guidato in un percorso che già facevo in quegli anni di avvicinamento allo yoga, allo zen, alla meditazione, ma che non era assolutamente lontano dalla mia passione per la musica contemporanea, dalla mia passione di pianista che aveva voglia di indagare i mondi sconosciuti e di giovane uomo che dopo il diploma cercava una strada artistica che fosse magari fuori dal sentiero battuto. E allora c'era una frase di John Cage che mi ritornava in mente, nella sua passione per Thoreau: abbandonate il sentiero battuto, vedrete cose mai viste prima. Quella frase è diventata un mantra per cercare di battere un sentiero dove avrei potuto scoprire dei funghi nuovi e dove poter far innamorare di una musica così bella non solo le persone già innamorate della musica, che quelle lì sono un bel circolo. E quindi John Cage è stato tutte queste cose per me, e magari oggi ne raccontiamo un po' di alcune, bisogna scegliere. Abbiamo scelto un percorso che sta nel Cage proto-minimalista, insomma nel Cage degli anni 40 e degli anni 50, che parte con un pezzo che ci dice della sua attenzione verso quello che accade nel mondo, perché nel 42 scrive Nel nome dell'Olocausto, In the name of the Holocaust, è un pezzo pensato per la danza, è un pezzo pensato per la danza di Merce Cunningham, che è stato uno dei più importanti coreografi e rivoluzionatori della danza del XX secolo, è stato compagno di John Cage per tutta la vita fino alla morte di John nel 92, e questo pezzo pensato per la danza era veramente un omaggio a quelle che erano già le notizie certe che arrivavano dall'altra parte del continente sullo sterminio degli ebrei da parte della Germania nazista che si stava allargando in Europa. È un pezzo breve ed è fatto col metodo di Cage del pianoforte preparato. Il pianoforte preparato la si dà come invenzione di Cage, anche se lui ha sempre attribuito l'invenzione a dei predecessori come Henry Cowell, comunque un percorso molto americano della preparazione del pianoforte. La preparazione del pianoforte consiste in lavorare nella cordiera del pianoforte inserendo viti e bulloni in modo da cambiare il suono del pianoforte. John Cage diceva non perché non ha stima del pianoforte come strumento, cioè non c'è bisogno di un nuovo strumento, ma l'esigenza all'inizio era quella di trovare un suono più orchestrale per accompagnare la danza o le coreografie di Cunningham. Non essendoci soldi per avere un gruppo musicale, quella è un'invenzione, diciamo così, a basso costo per tirar fuori dal pianoforte dei suoni percussivi in più a quelli del pianoforte. Questa preparazione è molto delicata di questo pezzo, come il pezzo è molto delicato, e noi ce lo siamo immaginati come anello di congiunzione con la prima puntata del nostro sequel dedicato alle avventure musicali con Saul Beretta, e ve lo facciamo sentire.
Abbiamo ascoltato In the Name of the Holocaust 1942 dal pianoforte di Margaret Lang Tan, composizione di John Cage. Ci raccontavi poco fa a Saul Beretta del pianoforte preparato. Alcuni attribuiscono l'invenzione di questo pianoforte preparato a John Cage, no? Però sicuramente c'è questo aspetto della percussione, della percussività, che fa parte dei codici in generale, dei tratti più abituali e frequentati da John Cage, no? Che cosa ne dici, Saul?
John Cage è stato capace di tirar fuori senz'altro tutti e due gli aspetti, quello lirico, come poi ascolteremo più avanti, e quello percussivo. Hai detto bene, perché il prossimo pezzo le tira fuori in parte tutti e due. Io ho scelto A Room, che è un pezzo del 43, è un pezzo che ha risuonato dentro di me molte volte in questo periodo di confinamento, nelle nostre stanzette, a volte anguste, a volte gigantesche, a volte rumorose, a volte estremamente silenziose, a volte con la convivenza stretta con i nostri familiari, amanti, mogli, amici. Ritornando alla tua domanda, tira fuori senz'altro questo bisogno di scandire il tempo. L'ossessione ritmica di Cage, il suo lavoro sulla ritmica è molto preciso. E quindi anche in questo pezzo c'è una struttura ritmica molto precisa, non intellegibile, devo dire, all'ascoltatore, ma guardando lo spartito la si capisce. La versione che abbiamo scelto è un inedito, un concerto del 2000, credo fossimo a Radio Popolare, c'era Andrea Zani al pianoforte, si sentirà sotto un violoncello perché era un happening, e quindi contemporaneamente nell'auditorium di Radio Popolare dedicato a Demetrio Stratos c'erano tante cose che andavano in contemporanea, sulla scia appunto di uno dei tanti insegnamenti di John Cage, e il pianoforte preparato non è preparato prima, ma era preparato in tempo reale. Gennaro Scarpato suona la cordiera, mette le mani, ferma, senza che il pianista ne sia responsabile. Ne viene fuori un mix originale di cui abbiamo un piccolo estrattino.
Questo era un piccolo estratto da Room 1943, Andrea Zani al pianoforte, Gennaro Scarpato, percussioni piano preparato appunto in tempo reale con il violoncello di Giorgio Casati, era un live dell'anno 2000. Saul Beretta, divago un attimo, qua sulla mia scrivania ho un libro fondamentale, non solamente per tutti gli amanti della musica e dell'arte di John Cage, ma insomma per gli amanti della cultura del Novecento, che è Silenzio. Il rapporto, la relazione col silenzio è ovviamente uno dei codici importanti dell'opera di John Cage, no? A partire da questo aneddoto della camera anecoica dove lui entra e si rende conto di non riuscire a sentire un vero e proprio silenzio perché in quell'attimo sente i rumori e i movimenti del suo corpo, no? Quindi che cosa significa questo e spiegaci qualche cosa di più a proposito.
Il silenzio, a parte il libro che è un libro meraviglioso che consiglio a tutti, è appena stato ripubblicato, sul silenzio Cage costruisce tutto il suo mondo. L'aneddoto della camera anecoica è la nostra mente che non si può fermare, che non conosce il silenzio. Se non può arrivare al silenzio, può arrivare quantomeno a osservare se stessa, quindi a osservare quello che accade. Cage riesce a mettere insieme McLuhan e la meditazione zen, il flusso informativo, il mondo che corre, quello che ci sta intorno, che è inarrestabile, con un'esigenza da un lato di accettare di guardare e di saper cogliere tutto quello che sta intorno a noi come un dono prezioso. In quel silenzio lì, che è il punto di arrivo della sua ricerca, perché ricordiamoci anche il suo 4:33, che da tanti è stato visto come un pezzo volontariamente provocatorio, non aveva nulla di provocatorio. 4:33 è la lezione di John Cage nel senso di essere capaci di ascoltare il mondo, che è uno dei più grandi insegnamenti della sua poetica, cioè studiare musica o essere artisti o fare della vita quello di cui si ama, che è la lezione di John Cage, cioè di arrivare ad un mondo dove il lavoro non è fatto per guadagnarsi da vivere, ma è fatto perché c'è un'esigenza interiore che porta a tendere verso ciò a cui siamo destinati, è quello che ci chiede di fare il nostro intimo. Quindi quella tensione porta verso un silenzio che è quello che ci permette di indagare e di ascoltare. Quindi la grande lezione dell'arte del nostro secolo, diceva John Cage, è quella di portarci ad osservare. E la bellezza, in questo senso, è una grande traditrice. Perché il desiderio di perfezione tradisce la cosa più importante, che è il gesto di fare, è di compiere. E quindi diceva Cage che questa idea di potersi fermare, di interrompere le cose che non fossero compiute, gli era venuta da osservando la Venere di Milo, che da più di 2000 anni se la cavava benissimo anche senza braccia. E quindi è questo senso di imperfezione resa come la vita, che porta a dire che la bellezza, in certo senso, è dappertutto, tu la troverai ovunque, deciderai di guardare. E questo è uno sguardo potente che cambia l'arte, perché la rende non un mondo separato dalla vita, ma la rende contigua. L'arte deve permetterci di vivere meglio. Le idee che vengono all'arte devono essere applicate alla vita per risolvere i problemi impossibili. E tutto questo, per tornare alla tua domanda, sta nella metafora del silenzio, che è la vera scoperta di John Cage, fare silenzio e in sala da concerto non ascoltare il pianista che performa, quindi l'atto, diciamo così, narcisista del musicista che esprime se stesso, ma è aprire l'orecchio nei confronti del mondo che ci sta intorno, la tosse e le imperfezioni che in quanto tali diventano arte. E quindi da questo punto di vista, non a caso, spesso adesso viene citato come il cuore della sua ricerca, anche se non è confinabile solo al confine del silenzio, ovviamente.
Bene, Saul Beretta, torniamo quindi a ondeggiare per la scaletta che ci hai preparato, che appunto richiama quello che stiamo vivendo in questi giorni, no? Questo è il tema, il filo rosso.
Sì, perché a partire dalla stanzetta siamo partiti in inverno, siamo arrivati in primavera e siamo arrivati al 1947 con un bellissimo musica per balletto, The Seasons. Sono 9 movimenti, una musica pensata sempre per una coreografia di Merce Cunningham. Qui questi due piccolissimi, c'è il preludio e poi la primavera, quello che ascolteremo. Possiamo guardare all'opera di Cage per un tentativo di imitare il modo di procedere della natura. Questa è l'idea che percorre questo pezzo. Il pezzo ha una complessità ritmica di nuovo molto precisa, ha un andamento ciclico, così si ispira alla filosofia indiana del movimento delle 4 stagioni che ritornano, primavera come creazione, l'estate come conservazione e l'autunno come distruzione e l'inverno invece come lo stato di quiete. Noi ascoltiamo la primavera, che è la stagione dove siamo adesso e dalla nostra stanzetta l'abbiamo vista arrivare ed ora ce la godiamo un po'.
Sempre da un balletto di Merce Cunningham abbiamo ascoltato The Season 1947, abbiamo ascoltato solo il quadro della primavera con Margaret Langtan al pianoforte. Però Beh, davvero molto interessante il percorso che ci stai proponendo oggi, perché non è facile scavare nella musica di John Cage, evidentemente, no? Ma ce la stai facendo assaporare veramente in modo molto interessante e molto bello. Ti chiedo a questo punto, Saul, di commentare una frase. Cage diceva: mi sembra che la musica non comunichi realmente con le persone, oppure se lo fa, lo fa in modi molto molto diversi da una persona all'altra. Che cosa intendeva?
Cage intendeva sicuramente valorizzare i punti di vista diversi delle persone. Si è sempre posto nell'ottica di modificare la mente, ma il primo a scommettere sulla propria modificazione era lui stesso, componendo. Abbiamo parlato di happening prima. La concezione di happening di John Cage non era un happening dove il compositore, alla Stockhausen per intenderci, inquadra quello che deve accadere e cerca di prevedere il mondo nella maniera più perfetta possibile. John Cage aveva in mente un happening in cui lui non sapeva gli esiti e in cui non poteva prevedere gli esiti nei confronti delle persone che vi partecipavano. Continuava a dire che il pubblico non sono piante, per intendere che al concerto non fosse necessario che la gente stesse seduti e che questa richiesta fosse una richiesta troppo coercitiva, o soprattutto potesse essere troppo coercitiva per tante persone che non sentono l'esigenza di stare seduti mentre ascoltano della musica o vedono un balletto, eccetera, eccetera. Ed è questa poliprospettiva che diventa interessante, che per me è stata, devo dire, sul lavoro mio di produttore artistico, di ideatore, è stata rivoluzionaria. Cioè il pensare che potessimo fare degli eventi in cui muovendosi, o il pubblico muovendosi, potesse avere un ascolto o delle visioni completamente diverse gli uni dagli altri, che fossero polistrato. E questo, per dire, è stata la base della nascita del format di notturni, che il primo anno ovviamente è stato dedicato a John Cage. Mi ricordo che avevamo delle bellissime foto gentilmente concesse da Roberto Masotti, quindi insomma avevamo dei documenti meravigliosi, ma l'ispiratore era John Cage, perché se usciamo dalla sala da concerto, che era anche una delle sue ambizioni, non era l'unico a dirlo, perché anche Hindemith già a inizio degli anni 20 parlava di abbandonare la sala da concerto per riscoprire una determinata modalità di fruizione di musica diversa, ma se abbandoniamo la sala da concerto e abbandoniamo il codice codificato dell'ascolto della musica, può succedere qualcos'altro. E soprattutto ci può essere spazio per chi non è abituato ad ascoltare musica per innamorarsi di qualcosa che non conosce, mentre questo in sala da concerto diventa molto complicato. E questa è una battaglia che Cage fa sempre, anche nei confronti della musica scritta e della musica elettronica. Diceva a un certo punto: perché un giovane deve imparare dei geroglifici che sono antichi come il greco e il latino, parlando della scrittura musicale, quando sicuramente potrà manovrare un computer e comporre musica senza conoscere una sola nota. Quindi senz'altro non aveva in mente magari il rap e altre musiche contemporanee o alcune degenerazioni del caso, ma senz'altro era visionario in questo senso. Ma questa valorizzazione dell'ottica singola prevede che il mondo è più complesso di quello che può prevedere il compositore, e prevede che, come diceva spesso, la musica sia un'arte sociale per eccellenza, per il fatto che debba essere scritta, eseguita ed ascoltata, e sono esattamente tre momenti che prevedono un'interazione tra individui diversi.
Beh, questa è una riflessione molto interessante anche relativamente ai momenti, no, che stiamo vivendo. Ma ora andiamo verso un altro brano composto nel 1948 che si chiama Dream, per piano solo, che poi ha avuto versioni differenti e che qua ascolteremo fra pochi istanti, dopo una tua presentazione che ti chiedo di fare, dalla fisarmonica di un grande virtuoso che è Teodoro Anzelotti, no, che ha realizzato dei dischi col suo strumento veramente fantastici. Ne ricordo per esempio uno dedicato alla musica di Scarlatti. Quali sono le caratteristiche di questo Dream?
Dream, ancora una volta, è un pezzo scritto per la danza. Ho scelto questa versione di Anzelotti perché secondo me è la più bella versione che esista di Dream, che non è un pezzo facile per pianoforte, non ha una scrittura monodica sostanzialmente e una ripetizione continua, sono due paginette sostanzialmente, e Anzelotti tira fuori il meglio che c'è in questa musica. Lo fa rompendo delle barriere, cambiando la destinazione dello strumento, lo fa non avendo paura di osare, e quindi lo fa in maniera molto cageana. Chi è abituato o si immagina Cage o tanta musica di Cage che è difficilmente ascoltabile in disco, per radio, deve ricordarsi che Cage non aveva in mente l'incisione, e anzi, quando si trasferisce a New York, decide di privarsi della sua collezione di dischi, perché dice: ora che sono in Sixth Avenue, mi basta aprire la finestra per avere tutta la musica del mondo. E non è vero neanche che la sua musica era provocatoria, anche quando ci sono i pezzi più sperimentali in cui tutto viene determinato dal lancio degli Qing. Il pezzo che ascoltiamo è da un'altra parte ancora, perché sentiremo un pezzo che riporta al minimalismo. Ha dentro una poesia, una liricità che tante volte non si sposa con l'immagine della musica di Cage che abbiamo. Ma perché forse la nostra immagine della musica di Cage è troppo ristretta? Anzelotti tira fuori quello che c'è nelle note e che ci dice che dentro lì ci sono vastità.
Thank you.
Straordinaria la lettura di Teodoro Anzelotti di Dream, brano del 1948 di John Cage, e qui chiaramente elaborato, trascritto per un altro strumento, anche questa è un'altra barriera infranta. Ricordiamo un'altra frase di John Cage, Saluberetta, che diceva: ogni volta che incontriamo una barriera dovremmo cercare di vedere se e come può essere rimossa. Mi sembra una frase emblematica del suo percorso, ma ce l'hai già ribadito, no? Diverse volte in questa puntata di Jukebox 900.
Sì, credo che lui non avesse paura di niente e ha osato un po' tutta la vita. Se penso anche all'esperienza milanese del suo concerto al Teatro Lirico, in cui solo con un microfono in mezzo a un palco davanti a un pubblico numerosissimo che forse si aspettava tutt'altro concerto, chi sarebbe riuscito a uscire lì con un progetto così estremamente avanguardistico? E dico avanguardistico nella concezione che lui aveva della musica, cioè di potersi spingere oltre, il poter mandare l'invenzione oltre il confine. Questo per Cage era l'avanguardia, e l'ha sperimentata sulla sua pelle. E nonostante questo desiderio di stare nel confine, oltre il confine per tutta la vita, Cage è stato sulla breccia per tutta la vita. Quindi a volte frainteso, a volte capito, amato alla follia o disprezzato, Cage è stato un vero protagonista della musica del Novecento. Quindi sono felice che sia dentro questo meraviglioso jukebox, perché senz'altro lui è un protagonista del Novecento, di cui però gli esiti andranno avanti per anni. Credo che i testi e gli insegnamenti di John Cage li userei come base di una educazione musicale a tutto tondo. In questi giorni in particolare una delle sue frasi che mi risuona di più è quella delle gabbie. Appunto era anche il suo nome, che era John Cage, quindi Giovanni Gabbia, in un testo della fine degli anni 60. Era una frase polemica nei confronti della guerra in Vietnam, probabilmente era poco più tardi. Dice: mandiamo gli adolescenti in guerra, gli adulti nelle fabbriche, i piccoli a scuola e i musicisti la sera nelle sale da concerto. E questa idea di separazione dei mondi che porta a un impoverimento della capacità della musica o dell'arte di incidere nella vita. Lo dico a noi artisti, ai musicisti, in questi giorni ci sentiamo un po' confinati in uno spazio che ha poco potere probabilmente e che ha paura di non incidere, non ha un ruolo o non ci viene assegnato. Parlo soprattutto per l'Italia, dove la musica fa fatica o il ruolo dell'arte fa fatica a dire quanto sia importante Una delle cause probabilmente è questa separazione, come a compartimenti stagni. L'arte sta nel suo angolo, ha il mondo che vive di arte, e l'arte come ce l'aveva in mente John Cage era invece un'arte che non aveva paura di sporcarsi le mani nella vita e di stare nel mondo reale, e quindi uscire da quello che dovrebbe essere per stare in quello che può essere. L'arte di John Cage ci porta a confrontarci con i problemi reali, che sono anche quelli dove la vita si spende. Adesso io ho in mente molto chiaramente il percorso che ha fatto dentro di me John Cage negli ambiti della mia vita, nel senso che sono cresciuto in conservatorio e quindi con una dinamica anche di suonare il pianoforte a concerto è solo quello a coda, e quindi il pianoforte a coda può stare soltanto in certi ambienti, non in altri, e quindi uscire da quell'ambito anche della musica contemporanea per stare in un altro è molto difficile, perché è proprio compartimenti stagni, e sfondare la barriera della vita per l'arte è un'ambizione che è ancora difficile da realizzare. Per questo dico che il XXI secolo magari sarà l'anno di John Cage, anzi il secolo.
Il prossimo brano invece è un frammento di un live all'auditorio Demetrio Stratos, personaggio peraltro importante relazionato a Cage, un brano del 1958 che si chiama Aria, no? Molto simbolico evidentemente anche di questa aria che stiamo un po' ritrovando in questi giorni.
Sì, e dopo il sogno, dopo la cameretta, diciamo il room, il dream, il sogno di andare dappertutto sulle ali di questa meravigliosa fisarmonica di Teodoro, arriva l'aria, è il momento della nostra boccata d'aria, e questa boccata d'aria arriva sotto forma di una partitura che è bellissima, solo da vedere. Avere in mano quello spartito della Peters è come entrare in un viaggio. C'è una scrittura grafica che lascia l'interprete, e il pezzo è dedicato a Katy Berberian, una grandissima libertà di azione. È un pezzo che può essere usato per i bambini, ci sono addirittura scuole di arte e pedagogia della scrittura che si ispirano all'area di Cage per il segno grafico. L'area di Cage è un pezzo la cui premiere è avvenuta a Roma nel 59, il pezzo dell'anno precedente. Cage prevedeva di poterlo suonare così liberamente con Fontana Mix, per qualsiasi tipo di voce, poteva essere fatto in solo parte, anche il concerto per pianoforte orchestra poteva essere suonato in contemporanea all'aria, e quindi diciamo che in realtà le combinazioni di utilizzo del pezzo sono infinite. In tal senso l'abbiamo interpretato in quella versione, dove accade un po' di tutto. Sotto sentirete, credo, un frammento di Ne Landscape correre sul pianoforte di Andrea Zani, un violoncello di Giorgio Casati che non mi ricordo francamente cosa stesse eseguendo, ma sicuramente eseguiva una partitura aleatoria di Cage, e poi la voce di Rachel O'Brien invece che canta o interpreta, anzi meglio, con grande libertà lo spartito di John Cage.
Put into your heart how to do something so jubbly. GBK. No other way, don't ask my soul help.
Rachel O'Brien, mezzo soprano, Giorgio Casati al violoncello, Andrea Zani al pianoforte nell'aria di John Cage, scritta nel 1958, eseguita per la prima volta a Roma nel 1959 con Fontana Mix. Saul Beretta, stiamo giungendo quasi al termine di questo bellissimo percorso che oggi ci hai offerto sulla poetica, sull'arte di John Cage. Quindi come lo possiamo terminare? Verso quali lidi ci porti?
Abbiamo parlato di Demetrio Stratos, abbiamo aperto con lui il fronte non solo della musica popolare. Demetrio Stratos era cantante, definirlo cantante forse è riduttivo perché è stato un cantante, ricordiamo per Pugni Chiusi ad esempio il suo grande successo, ma poi una volta entrato negli area comincia un percorso di grande sperimentazione che non a caso prende John Cage anche come riferimento. Parlando di Demetrio Stratos, la ricerca di Demetrio va nella musica popolare e quindi mi piacerebbe che nelle nostre puntatine così di Jukebox entrasse questo aspetto di ricerca nella musica colta che non ha paura di sconfinare di là. E vi ho preparato un piccolo accrocchio, diciamo. C'è un frammento del concerto all'Elfo di Demetrio Stratos che si mescola poi con un omaggio a Demetrio Stratos che abbiamo fatto nel teatrino di corte della Villa Reale a 25 anni dalla scomparsa di Demetrio, è avvenuta nel 79, a interpretare la voce di Demetrio Stratos e le sue diplofonie, triplofonie, c'è un attore che nessuno sapeva fosse un cantante, oppure un cantante che allora nessuno sapeva fosse un attore, perché all'epoca era un attore underground, che era Filippo Timi, che interpreta un pezzo con i Turbo Golfer, che si chiama Abbiamo perso Demetrio. Io ricordo l'emozione vivissima di quel concerto. C'era anche la vedova Stratos in sala che non ha retto l'emozione perché Timi fece una performance straordinaria, benché non molto somigliante al Demetrio originale, sul palco sembrava Demetrio Stratos, si comportava, agiva, parlava, era esattamente Demetrio. E questo pezzo, vediamo se vi arriva, diciamo, se arriva come arriva a me a tanti anni di distanza. Era il giugno del 2004 ed era esattamente l'anniversario dell'ultimo concerto fatto da Demetrio Stratos prima di partire per New York, e quell'ultimo concerto era stato fatto proprio lì, nel teatrino di corte della Villa Reale.
Questo è un pezzo di frammenti raccolti dai pastori sulle montagne dell'Epiro, hanno un grosso problema, vogliono controllare le pecore e suonano su un flauto trasversale alcune melodie. Succede una cosa strana, le pecore si mettono in semicerchio e dormono.
Gentlemen, ladies and gentlemen. secolo. Ladies and gentlemen, all right! Yeah! Yeah! Ladies and gentlemen! Ladies and gentlemen! Demetrio! Abbiamo perso Demetrio! Secolo!
Uno straordinario Filippo Timi ci ha accompagnato verso la conclusione del nostro viaggio nella musica di John Cage. Saul Beretta, beh, io ti ringrazio innanzitutto perché ci hai fatto scoprire un tratto della musica di John Cage che esce un pochino dagli stereotipi a cui forse siamo abituati a pensare quando parliamo di lui. Però ti vorrei chiedere di lasciarci con un ultimo ascolto.
Ecco, una chicca, diciamo. Sì, stiamo andando in nessun luogo, direbbe John Cage, ed è un piacere. Non è irritante essere dove si è, solo è irritante credere che ameremmo essere altrove. Questa è un'altra frase mantra che in questi mesi mi ha accompagnato, perché così eravamo chiusi nelle nostre case a immaginarci, a pensare, qualche volta a godere dell'intimità e qualche volta a soffrirne. Questo mantra è un vero mantra, è il mantra con cui si conclude la conferenza su niente, che è la prima delle importanti conferenze che Cage farà negli anni, del 59, è lo scritto centrale di questo libro che hai citato prima, che è Silence. Secondo me è il pezzo più interessante dal punto di vista sia semantico che strutturale, perché è un pezzo scritto proprio come un intervento di conferenza, scritto come un pezzo di musica, con le pause, i silenzi, solo che la particolarità è che le pause e i silenzi contribuiscono a fare perdere il senso di quello che Cage dice, perché l'inserimento delle pause nel discorso dilata le parole e il significato tende a perdersi. E Cage è ovviamente una conferenza abbastanza lunga, nella sua interezza dura una mezz'oretta. La cosa interessante è che lui indaga alcuni temi che saranno poi ricorrenti della sua poetica, inventando una nuova poesia, una poesia musicale. La versione che vi facciamo ascoltare è, diciamo, un remix di una versione pubblicata da Musica Morphosi nel 2000, che prevedeva solo la voce in inglese di Rachel O'Brien. Io mi sono permesso di aggiungere la mia, e quindi di fare una versione italiano-inglese, mi sono permesso di accorciarla, fare una versione un po' più radiofonica. Per chi si immerge ad ascoltarla, dura una decina di minuti, potrebbe irritare, magari, potrebbe essere un ascolto difficile. Anche qui John Cage diceva, riguardo alla musica contemporanea, osservate la ragione per cui siete infastiditi, cioè cos'è che vi irrita nell'ascolto. Indagare la ragione per cui siamo infastiditi ci dice qualcosa di noi. Comunque, al di là dell'irritazione o meno, non è un pezzo alla fine così sperimentale, a mio avviso. C'è una doppia linea che corre di italiano in inglese, un testo molto bello e che finisce in un mantra e, come dicevamo all'inizio, è quella congiunzione tra la performance di musica contemporanea e la mindfulness. E quel mantra idealmente è un meraviglioso mantra che si può recitare invece di una parola indiana o un verso in sanscrito, che tendenzialmente sono le parole che vengono recitate quando si fa mindfulness o meditazione, e invece sono le parole che arrivano dal buon John Cage nel 59, quando ci invita a entrare in uno spazio dove osservare noi stessi ci permette di vivere meglio, di lasciar correre, di comprendere, di stare accanto agli altri, essendo una risorsa di gioia e di vita e non un pain. E quindi questa è anche un'altra grande lezione di John Cage. E sono molto felice che vada in radio così come un viatico, sperando che davvero lo sia. Il pezzo è composto così: c'è la versione italiana, c'è una versione inglese che scorre abbastanza parallela, quindi si possono seguire le due versioni, e poi in maniera casuale c'è un primo movimento, diciamo così, di Winter Music, che era un altro pezzo aleatorio scritto da John Cage, e qua in una versione per quattro pianoforti. L'abbiamo incisa con Andrea Zani, Giuseppe Olivini, Claudio Mariano, io stesso al pianoforte nel 99, alla fine del 99. Mi ricordo facendo un meraviglioso lancio di Ching, quindi abbiamo lavorato sulla partitura, abbiamo lanciato gli Ching. Per chi non lo sa, gli Ching sono il metodo di divinazione cinese, anzi sono un libro, il libro dei mutamenti in realtà, sono un grandissimo testo. Tra l'altro Jung si rifà alla lettura degli I Ching per mettere in congiunzione la sua lettura psicologica con questo testo di divinazione quasi magico. John Cage si affida agli I Ching per gran parte della sua carriera e quindi lascia la casualità del lancio delle monete, la scrittura musicale, la scelta degli intervalli. Cioè, lui a un certo momento smette di comporre, ma fa le domande con cui gli I Ching, rispondendo, gli permettono di scrivere. E quindi casualmente, senza abbiamo lanciato i dadi, abbiamo scelto gli accordi che venivano suonati, li abbiamo suonati, questa, diciamo così, il pianoforte che sentite sono una versione di Winter Music, tutta originale, diciamo.
Grazie a Saul Beretta per questo viaggio, buone cose, buona fortuna.
A voi tutti.
I am here. And there is nothing to say.
Io sono qui. E c'è da dire niente. Se c'è tra voi chi vuole andarsene da qualche parte, lasciatelo andare. In qualsiasi momento. Quello che chiediamo è il silenzio, ma quello che il silenzio richiede è che io seguiti a parlare. Ora ci sono i silenzi, le parole fanno, aiutano a fare i silenzi. Io ho da dire niente e lo sto dicendo. E questa è la poesia che mi serve. Questo spazio di tempo è organizzato. Non si deve temerli questi silenzi. Li si può amare. Questo è un discorso composto, perché io lo vado facendo appunto come un pezzo di musica.
As we go along, who knows?
Andando avanti,
an idea may occur in this talk.
Può capitare in questo discorso.
I have no idea whether one will or not.
Se capiterà.
If one does,
oppure no.
Let it.
Se ne capita una, lasciatela entrare.